on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. Quest'oggi mettetevi un paio di scarpe comode perché si cammina. Abbiamo detto un paio di scarpe comode, meglio un paio di scarpe da trekking, perché quest'oggi andremo ad illustrare il programma del Festival del Social Walking, l'edizione 2025 ovviamente. Un festival tra cultura, natura e migrazioni, organizzato come di consueto da Viaggi e Miraggi. A darci una mano Valentina Nargino. Valentina, bentornata.
Grazie.
Partiamo con la location. Dove si svolge il tutto?
Allora, il festival ha in realtà due momenti di realizzazione. La prima parte è il pre-festival, lo chiamiamo noi, o festival extra, dal 5 al 9 maggio in vari quartieri della città di Milano. Ci saranno passeggiate proprio sul tema di orizzonti oltre i confini, quindi andando a esplorare quelli che sono sempre stati i confini storici della città, ma anche confini a livello sociale. Quindi faremo delle passeggiate con una guida turistica, ma faremo anche una passeggiata con scarpe de tennis in giro per
nel senso della rivista.
Sì, esatto, nel senso della rivista, e con i gatti spiazzati che con cui appunto si realizza questa passeggiata. Poi avremo The Walking Robin, che è una community, direi, di guide che fanno true hiking, e con loro avremo proprio una proiezione tratta da uno dei loro viaggi della scorsa estate, quindi esploreremo anche un po' il tema dei confini fisici, se così si può dire. Ma oltre a questo poi c'è il festival al Parco Nord Milano.
Perché quello di prima era il pre.
Quello era il pre, esatto. Questo è proprio la due giorni che facciamo ogni anno al Parco Nord Milano, con tanti appuntamenti che partono proprio dalla Cascina Centro Parco, che è la sede dell'ente Parco Nord Milano.
E qui ci sarà anche l'incontro con la star del festival, Gabriele Del Grande?
Allora, lui ci sarà domenica 11, quindi noi lo special guest ce lo teniamo sempre a conclusione. Del festival. Esatto. Avremo Gabriele Del Grande che farà un intervento proprio realizzato ad hoc per il nostro festival, quindi in questo caso, a proposito del tema del festival Orizzonti Oltre i Confini, qui si parla anche un po' di migrazioni, no? Quindi il suo intervento andrà un po' ad esplorare il tema delle migrazioni che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo. Quindi sarà proprio una mini conferenza che farà apposta per il Festival del Social Walking da noi.
Il giorno prima due ospiti, Anna Rastello e Riccardo Canovalini, che salutiamo, sono collegati con noi telefonicamente. Benvenuti sulle frequenze di Radio Popolare.
Ciao, ciao. Buongiorno a tutti.
La parola d'ordine del vostro intervento al Festival del Social Walking è 365 volte Europa. Allora, apriamo sul tavolo la mappa e vediamo che cosa vuol dire concretamente 365 volte Europa.
365 perché è stato un viaggio a piedi di un anno, un viaggio che non aveva un percorso definito, è partito da casa. Noi abitiamo sulle Alpi Graie, sulle Alpi del Piemonte, in provincia di Torino, e chiudendo casa siamo partiti pensando che se ce l'avessimo fatta saremmo tornati un anno dopo, attraversando quindi luoghi che non c'eravamo preparati ad attraversare. Inizialmente siamo andati da casa verso la Francia, che è molto vicina, poi da lì abbiamo cominciato un lungo cammino che ci portava ad attraversare tanti paesi diversi, fino a spingersi verso est dell'Europa, fino ad arrivare al mare Egeo.
365 giorni in viaggio, ma non siete mai tornati a casa neanche una volta per bagnare i gerani sul balcone o?
No, 365 giorni
di vita in cammino. L'abbiamo proprio voluto vivere non tanto come una vacanza, cioè un periodo in cui stavamo fuori, facevamo cose, vedevamo gente, ma l'abbiamo voluto vivere proprio come un anno in cui la nostra casa ce la portavamo sulle spalle, dormivamo in tenda prevalentemente, avevamo il nostro fornelletto e volevamo stare nei luoghi in cui ci trovavamo a camminare. Era un modo per vivere profondamente il nostro tempo.
L'Europa è un'isola che si caratterizza più per le tante diversità che ospita al suo interno che per le cose che ha in comune. Voi che cosa avete trovato durante questi vostri 365 giorni di viaggio che unisce tutta l'Europa?
Innanzitutto abbiamo visto che dal punto di vista strutturale, diciamo, siamo tutti uguali. Cioè c'erano persone che incontravamo camminando, non lo so, in Spagna, ma anche in Bulgaria o in Grecia, che avevano le stesse facce che noi incontriamo girando per Torino o per Viu, che è il paese dove abitiamo. Poi forse un link tra tutti, invece un link negativo, ma era questo timore dello sconosciuto, il timore della persona che arrivava con sto zaino e che chiedeva l'acqua.
Cos'era? Paura?
Sì, la paura, perché gli europei sono diversi, quelli di oggi, rispetto a quelli che avevo conosciuto camminando alla caduta del muro di Berlino tra l'est e l'ovest d'Europa. Avevo visto occhi vivi e una speranza che mi sembra sia andata abbastanza delusa e che si è concretizzata in un no alla richiesta dell'acqua. Non mi era mai capitato di chiedere di riempirmi la borraccia in un paese dell'ex Germania Est e di sentirmela rifiutare. A quel punto abbiamo capito che dovevamo lasciare definitivamente l'Europa confortevole, l'area comfort dei paesi ricchi, andare verso l'est, andare il più possibile verso la rotta balcanica, perché nel 2018-19, quando noi abbiamo fatto questo viaggio, si cominciava a sentir parlare della rotta dei migranti e noi eravamo dei migranti completamente conformi anche nello stato degli abiti a loro, perché dopo mesi di cammino eravamo molto sbiaditi e molto abbronzati.
Immagino che durante questi 365 giorni di viaggio abbiate incontrato anche chi camminava in cerca di una nuova vita, dei migranti appunto.
Dai passeur a pagamento,
sì,
che provavano a offrirci i loro servizi, ai passeur invece benevoli. Naturalmente i migranti stessi ci sono venuti a parlare, ci hanno raccontato le loro storie, però sentendoci vicini a loro, e poi la polizia che nella notte ci entrava in tenda, anche se noi mettevamo la tenda in posti abbastanza nascosti, ma ci entrava in tenda a mitra spianato e ci chiedevano chi eravamo e che cosa stavamo facendo. Noi poliziotti croati che ci hanno puntato il mitra proprio contro il petto e contro la schiena, pensando che anche noi stessimo attraversando malamente un confine per arrivare in Europa.
Qual è il
poi
paese?
Eravamo fuori le carte d'identità.
Ah beh, certo.
Tutto cambiava, diventava io ho nata a Torino, Torino, Juventus, Mandžukić, eccetera, eccetera.
Qual è il paese più attrezzato per un camminatore?
Ne vorrei citare due. La Francia, che è qui vicino perché è un paese di viaggiatori, ha sempre avuto curiosità nei nostri confronti e noi che andavamo con il motore della curiosità, cercavamo persone curiose, loro si sono dimostrate curiose nei nostri confronti, volevano capire dove andavamo e che cosa facevamo, ma in senso diciamo costruttivo, una curiosità buona. E quindi ci hanno addirittura, è successo pochissime volte nel nostro viaggio, aperto il cancello di casa per ospitarci, farci mettere la tenda nel loro giardino, per esempio. E poi vorrei citare la Repubblica Ceca, perché è l'unico paese europeo che ha ancora tutti i paesi collegati tra loro dai sentieri, una rete preziosissima di percorsi ancora indicata nei pannelli che si trovano nelle piazze centrali dei paesi, e dove quindi la cultura del camminare non è stata del tutto sopraffatta dalla civiltà dell'automobile, che invece sappiamo dilaga e comanda tutto.
Scusate la prosaicità della domanda, ma le gambe sotto il tavolo per una bella cena dove?
Ah, più o meno dappertutto, perché come diceva Calvino, per capire i luoghi bisogna anche mangiare i prodotti del luogo, e quindi in tutti i paesi in cui siamo passati almeno una buona cena l'abbiamo fatta per assaggiare proprio le specialità del paese. Poi certo nella parte dell'est era quasi più conveniente alle volte mangiare in un piccolo locale rispetto a fare la spesa e cucinare col nostro fornelletto, per cui abbiamo mangiato ovunque.
Una domanda per tutte e due: una fotografia tratta da questi 365 giorni in giro per l'Europa. Anna.
Le fotografie che mi vengono in mente sono tante, ne prendo una sola in Albania, quando un giovane quarantenne incontrato perché ci stavamo dirigendo verso l'albergo che lui aveva, perché ogni tanto andavamo in albergo per rifocillarci e rimettere a posto tutto, questo quarantenne ci ha accolto parlando in toscano e poi ci ha raccontato la sua storia di bambino che era emigrato in Italia a 8 anni.
Io da fotografo che ha fotografato soprattutto i paesaggi agricoli, perché l'Europa è un continente abitabilissimo e fertilissimo, ce lo dimentichiamo, dove si potrebbe stare bene se sapessimo camminare insieme, purtroppo l'Europa è tutta da fare, dico un campo di patate, perché il passaggio di un trattore aveva disegnato dei solchi molto geometrici ma sinuosi, e isolandoli da un ruscello, da un corso d'acqua che definiva l'andamento di questi solchi di patate, viene fuori un paesaggio surreale, e sono campi di patate, sono una delle foto che ho pubblicato in questo libro del viaggio e nella mostra.
Anna Rastello e Riccardo Canovalini saranno tra i protagonisti del Festival del Social Walking 2025. Per chi proprio non ce la facesse venire a incontrarli al festival, ricordiamo che il loro viaggio è raccontato anche in un libro che ovviamente non può che chiamarsi 365 volte Europa. Grazie Anna, grazie Riccardo.
Grazie a voi.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi stiamo sfogliando il programma del Festival del Social Walking 10-11 maggio al Parco Nord Milano. Valentina, io una bella mostra fotografica ce la metterei, eh?
Sì.
Ce l'avete messa?
Ce l'abbiamo messa, è fondamentale ogni anno anche un racconto per immagini di esperienze di cammino. In questo caso la mostra fotografica è intitolata Il gioco dell'oca ed è a cura di Mattia Scanapini, che è uno scrittore, giornalista e anche fotografo, e racconta attraverso appunto le immagini raccolte in un'esperienza personale che è durata più di 10 anni, proprio gli degli incontri con persone, comunità che sono state costrette a lasciare casa propria e sopravvivere in luoghi inospitali, e quindi utilizzano proprio l'atto del camminare come anche strumento per incontrare l'altro, e quindi attraverso una serie di immagini che saranno sempre esposte all'interno della cascina Centro Parco, già dal weekend precedente al festival, riusciremo a ripercorrere un po' il suo percorso, che è un percorso sì geografico, fisico, ma anche appunto intimo, direi, no? Molto sociologico. Lui tra l'altro non sarà presente solo con la mostra durante il festival, ma anche domenica 11 farà un intervento in cui ripercorre appunto questa sua esperienza personale.
Valentina, quindi all'interno del festival si parla di cammini ludici, diciamo così, quelli che uno fa perché vuole entrare in contatto con la natura, magari anche per delle esigenze spirituali, però ci sono anche chi è costretto a fare dei cammini, e ci riferiamo ai migranti. Ci hai appena parlato per esempio di questa mostra fotografica, all'inizio della nostra chiacchierata ci hai ricordato che anche l'incontro con Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, sarà per parlare della sua esperienza e del suo lavoro lungo le rotte dei migranti. Ma ci sarà anche, sempre su questo argomento, una camminata che organizzate, no?
Una passeggiata con Refugees Welcome la domenica mattina, che è proprio dedicata al tema delle migrazioni. È una passeggiata che abbiamo proposto anche nella scorsa edizione del festival, è una passeggiata che faremo al Parco Nord Milano, ma attraverso diverse tappe del percorso. Proprio l'intento è quello di sensibilizzare coi partecipanti sulle tematiche proprio delle migrazioni, sempre attraverso momenti di confronto e di incontro.
C'è anche un altro ospite che parlerà di questo argomento. Noi adesso andiamo a collegarci con lui. Si tratta di
Mattia Scanapini.
È il fotografo di cui avevamo parlato prima.
Esattamente, esattamente. Fotografo, giornalista e scrittore.
Benvenuto sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e tutte.
Era un aspetto importante quello che sottolineavamo. Camminare per entrare in contatto con la natura, camminare per fini spirituali, camminare per togliere qualche chilo. C'è chi invece cammina per nessuno di questi tre motivi, ma perché è costretto a farlo e perché spera di cambiare la vita. La presenza tua al festival si rivolge proprio a racconti che riguarda questo tipo di cammino.
Sì, 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 esattamente. L'idea della mostra nasce proprio questo motivo, ossia raccontare storie e in qualche modo riscoprirsi memoria collettivamente, e quindi incrociare questi passi e andare a raccontare volti, storie, al di là di numeri, di percentuali e di statistica. Io nella vita tento di raccontare storie, credo in un fotogiornalismo lento, in qualche modo fatto coi piedi, tant'è che la mostra nasce appunto anche da questa passione, da questa vocazione, ossia portare il tema delle migrazioni, delle frontiere all'interno del Festival Social Walking. Per 2 o 3 anni ho camminato lungo i confini d'Europa, dal Senegal a Lampedusa, passando per Calais, Brennero, rotta balcanica, Iraq, alla ricerca insomma di storie, di testimonianze, mirate un po' a raccontare, condividere il perché singoli o comunità si mettono in cammino appunto per scappare da casa e in questo caso dell'Europa.
Ecco, accennavi a diverse rotte. Qual è il fil rouge che unisce da un punto di vista umano chi percorre queste tratte?
Diciamo che io in quei passi condivisi, nel mio piccolo, diciamo, ho rivisto un po' la storia del mondo, nel senso che tutti e tutte noi siamo in qualche modo frutto di questa cosa, di polvere, di passi condivisi, di frontiere superate. Questo forse è il fil rouge, nel senso che si riscopre appunto la nostra storia, le nostre radici, ossia di popoli in cammino che cercano in qualche modo un benessere o comunque una semplice sopravvivenza, una semplice speranza. C'è anche da dire che io lungo le frontiere d'Europa non ho focalizzato l'attenzione solo su migranti, richiedenti asilo, profughi, ma ho tentato di raccontare anche la storia e l'umanità, di dare una mano o che a volte, o ultimamente anche troppo spesso, si oppone ai flussi, quindi raccontare un po' questo mito anche della frontiera, tutta l'umanità che in qualche modo si muove attorno al filato o al controllo, alla militarizzazione.
Volevo chiederti, tra le tante che ti saranno capitate, se c'è una storia, un momento che ti ha particolarmente emozionato.
Guarda, quando mi pongono una domanda simile, spesso, no, sapendo del mio percorso, tanti e tante pensano no, Iraq, Siria, Ucraina, il Donbass, le guerre attuali, in realtà l'aneddoto, la situazione che più mi ha aperto gli occhi è stato il Senegal, perché in Senegal non ho più focalizzato l'attenzione su coloro che partivano, quindi la celebre rotta del Niger, la Libia, eccetera, ma, ripeto, in Senegal ho cercato di raccontare le storie del ritorno e tante persone incontrate, spesso ragazze e ragazze o adulti, dopo 20, 25, 30 anni d'Italia, passati a vendere magari l'accendino tra Bergamo e Milano, oppure fare l'aiuto cuoco, che ne so, a Mestre, tornano in Senegal, tornano in Africa, perché il futuro in Africa è possibile. E quindi io parlo sempre della frontiera più violenta, tra virgolette, cito il Senegal, perché mi ha imposto in qualche modo di decostruire un mio sguardo che spesso, senza ombra di dubbio, insomma, è privilegiato, andava a cercare e narrare certe storie sempre nell'ottica del dolore, del naufragio, della tristezza, eccetera. Invece il Senegal, ripeto, è stata la più folgorante delle frontiere proprio perché mi ha imposto un punto di vista nuovo. E questo è un augurio un po' che faccio a tante persone, ecco, uscire un po' da quelle catene, no? Della narrazione che ci tengono un po' incastrati.
Mattias, grazie mille anche per questa scelta, per questo racconto di un viaggio di ritorno che, come giustamente sottolineavi tu, lascia aperta una speranza. Grazie mille.
Grazie a voi.
Yëkëti loxo ca kaw dama ñaan di sant yàlla suma jullee xar yàlla ba ñaan di nangu dama ñaan yëkëti loxo ca kaw dama ñaan di sant yàlla suma jullee xar yàlla ba ñaan di nangu dama ñaan
Mattias Canapini parlava di Senegal e non potevamo esimerci dal mandare almeno una scheggia tratta da una delle canzoni che segna il ritorno discografico di Youssou N'Dour. Nell'ambito del Festival del Social Walking ci sarà anche uno spazio per chi è interessato a camminate un attimo più impegnative, insomma. Nello specifico uno spazio dedicato al through hiking. Valentina, ne parlerete noi ora, lo anticipiamo, ne parliamo con
Robin Targon,
che salutiamo, ringraziamo di essersi collegato con noi telefonicamente. La prima cosa che ovviamente dobbiamo chiedergli, per chi non mastica, è cos'è il through hiking.
Through hiking fondamentalmente è una forma, potremmo definirla, estrema di trekking. Non si tratta altro che di camminare in ambienti molto selvaggi per periodi di tempo veramente molto lunghi, che possono essere dalle settimane fino ai mesi, e in condizioni di autonomia il più elevata possibile, quindi ci si arrangia per dormire, per portarsi il cibo, per cucinarselo, ovviamente, tutto quello che può comportare il dover passare tempi appunto estesi in natura.
Senti, senza fare del razzismo, ma il ragioniere della popolare, no, non va bene per lui?
In realtà secondo me sì, e tra l'altro è il motivo proprio per cui dopo è nato il nostro gruppo, cioè The Walking Robin. Cioè, la nostra idea era proprio quella di riuscire a portare la persona comune, come tutti noi, a provare delle esperienze intense come possono essere quelle che prova il through hiker lungo il suo cammino. Ovvio che e dipende il tempo, noi ovviamente cerchiamo di dare un format un po' più breve, quindi stando sulla settimana, le due settimane, e se uno ha a disposizione ovviamente può pensare anche di fare un vero through hiking di mesi, però ovviamente ci vuole un po' di preparazione per affrontarlo.
Beh, quello di mesi a ragioniere non ce lo fanno venire perché ha dei problemi con le ferie, ma se invece parliamo di una meta praticabile anche per un comune mortale, ci fai un esempio concreto?
Vabbè, ma ce ne sono tante, da, per esempio possono essere in Scozia.
Beh, scegline uno e cerchiamo, anche se per radio difficile, di accompagnarlo con delle fotografie.
Ok, allora ti direi per esempio quello più interessante o più particolare potrebbe essere una traversata che facciamo d'inverno in Finlandia, in Lapponia finlandese.
Ah, Lapponia finlandese, quindi sopra.
Questo è un trekking molto particolare perché si differenzia anche da alcuni altri che facciamo noi, perché non lo facciamo in tenda, ma lo facciamo appoggiandoci a dei bivacchi che si trovano in quelle zone. Però la cosa interessante è che appunto per una settimana si attraversa un'area veramente iperselvaggia nel cuore dell'Europa e lo si fa in totale autonomia, quindi ogni partecipante ha la sua pulca, che la pulca non è altro che praticamente una piccola slitta, e ciaspola ai piedi, all'interno della pulca si porta tutto il necessario per vivere in un posto del genere dove la temperatura di media è intorno ai meno 20.
Ma lì si incontrano solo renne o anche qualche essere umano?
No, qualche essere umano si incontra, diciamo che ad esempio nei paesi scandinavi c'è una cultura anche diffusa nel stare nella natura anche in pieno inverno. Però sì, insomma, sono sempre incontri interessanti perché appunto si passano le giornate camminando in mezzo al niente, quindi quelle poche volte in cui si incrociano dei passanti, ovvio che si passa volentieri alla chiacchiera, ecco, o al conoscersi meglio.
Senti, c'è una regola non scritta che se fai una settimana di vacanza in barca a vela devi conoscere le persone, perché sennò vengono fuori degli scazzi e rovini la vacanza e rischi di rovinare anche la barca a vela. È un qualche cosa che vale anche per il thru hiking?
Allora, io ti dico che secondo me, cioè allora sì, ti direi assolutamente, ma secondo me è già un'attività autoselezionante, cioè nel senso che le persone che si ritrovano a fare un'esperienza di questo genere sono spesso accomunate da una visione simile, quindi hanno tante veramente cose in comune, anche se magari l'età può essere diversa, perché nei nostri viaggi andiamo dal 25enne fino al 70enne a volte. Quindi insomma, nonostante questo, vediamo proprio che i nostri gruppi sono proprio omogenei dal punto di vista proprio delle persone che partecipano. Noi ovviamente prima di diciamo, accogliere un'iscrizione facciamo una bella chiacchierata per capire insomma che la persona sia realmente consapevole di cosa va incontro. Però insomma, diciamo in chiave aiuta proprio anche affinché le persone che alla fine parteciperanno al trekking si trovino realmente bene. Ecco.
Ecco, in parte hai già risposto alla domanda che stavo per farti, ovvero la carta d'identità del viaggiatore che pratica il thru hiking. Ma hai detto anagraficamente ci sta dal ventenne al settantenne, penso anche per quanto riguarda le esperienze precedenti, deve essere un buon camminatore, si richiede.
No, deve essere più che essere un buon camminatore, alla fine del camminare siamo in grado più o meno tutti, è più un approccio mentale, nel senso che ovviamente può essere, cioè anzi, senza il può, è sicuramente un'attività faticosa perché per molti giorni si cammina appunto per tante ore al giorno, si dorme appunto spesso in tenda o comunque diciamo con pochi comfort e quindi in realtà è tutto, cioè tutto sta nell'approccio proprio con cui uno si avvicina ad un'esperienza del genere. Se uno cerca la vacanza riposante non è quella, però se uno cerca invece l'esperienza che sia anche proprio formativa, qualcosa che ti porti a casa e rimane con te nei tuoi pensieri per anni o per tutta la vita, ecco, allora stiamo parlando di un'esperienza di questo genere.
Senti, c'è una cosa che io ho qua sul gozzo da un sacco di tempo e che mi piacerebbe fare, perché a volte quando vado a camminare muoio sempre di invidia con quelli che mi dicono: ecco, vedi questa traccia, da qui è passato un lupo, oppure, ecco, a me una roba che mi piacerebbe è, non dico che abbia al centro la traccia degli animali selvatici, ma che abbia una sua importanza. C'è la possibilità, allora, di fare un qualche cosa di simile e dove?
Ah beh, assolutamente. Beh, innanzitutto ti direi che una cosa del genere in realtà la si riesce a trovare anche relativamente dietro casa. Cioè, ovviamente, se non so, uno se abita a Milano, magari lungo i Navigli fa fatica, ma basta andare sulle Alpi, sugli Appennini, già da noi, e basta evitare quelli che sono, per esempio, i percorsi più noti e diciamo anche pubblicizzati. Il Wild è una realtà che è molto più diffusa di quella che possiamo immaginare. Spesso però appunto non la conosciamo, non abbiamo idea di dove trovarla. Ovvio, altri paesi al di fuori dell'Italia, quindi per esempio se rimaniamo nel contesto europeo, la Scandinavia, le Highlands scozzesi, l'Islanda, sono dei posti in cui questa realtà è estremamente facile da trovare. E il camminare e vedere che fondamentalmente le uniche tracce che trovi sono quelle degli animali, beh, è un'evenienza in realtà estremamente comune per i nostri viaggi.
Perfetto. Guarda, è arrivato un WhatsApp del ragioniere della commerciale che dice che è stufo del fatto che io lo tiro sempre in ballo e dice che certo che mi vuoi sempre far passare per quello sedentario, ma se poi mi tiri in ballo un discorso di un viaggio di un mese o andare nel nord della Finlandia, non c'è un qualche cosa di meno estremo dove possiamo portare anche lui?
Ma assolutamente.
Fammi un esempio concreto che così lo mettiamo a posto, sennò la volta prossima che vado là a pagare le bollette...
Allora, guarda, io ti dico, tra pochissimo per esempio parto per un viaggio in Portogallo, il trekking dura 4-5 giorni ed è fondamentalmente lungo le scogliere assolate del Portogallo, si dorme poi tra l'altro in dei paesi.
Dove siamo? Sotto, in Algarve o in altre parti?
Nell'Alentejo.
Grandissimo.
Appena sopra l'Algarve, quindi nella costa...
Dove c'è la ruta, come si chiama...
La rota vicentina.
La rota vicentina, esatto.
Noi facciamo la parte, diciamo, quella che viene chiamata il cammino dei pescatori, mm-hmm. Fisherman's Trails, che appunto è la parte che rimane sempre, diciamo, il più possibile vicino all'oceano. E questo è proprio un esempio per dirti di un viaggio accessibile realmente a tutti. Però, per esempio, noi facciamo anche proposte in Italia dal singolo weekend. Un weekend in montagna provando l'esperienza di dormire in tenda. Solitamente servono proprio per avvicinarsi e dopo ai viaggi più impegnativi.
Perfetto, ti ringrazio anche a nome del mio ragioniere che invito, come tutti gli altri ascoltatori, a partecipare all'incontro che terrai all'interno del Festival del Social Walking 2025, dove sarà anche possibile farti tutte le domande del caso.
Assolutamente, anzi, sarà un piacere rispondere.
Vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando dove sulla rete può andare a trovare tutte le informazioni?
Certo, allora sul nostro sito web che è www.thewalkingrobin.com, altrimenti anche sui social siamo presenti su Facebook, Instagram e YouTube.
Valentina, nel cartellone del Festival del Social Walking è inserito anche uno spettacolo la cui protagonista è Sara Bonfanti, giusto?
Esattamente, non potevamo anche quest'anno dare il via al festival senza uno spettacolo e in questo caso molto interessante anche il fatto che sia uno spettacolo un po' adatto a tutti, no? Quindi a tutte le generazioni.
Protagonista dello spettacolo è Sara Bonfanti che è collegata con noi telefonicamente. Sara, benvenuta.
Grazie a tutti.
Io partirei, prima di arrivare allo spettacolo, a un'esperienza che hai fatto, che è quella di percorrere il Sentiero Italia. E ti chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori per prima cosa che strada percorre il Sentiero Italia.
Allora, il Sentiero Italia percorre una lunghissima strada che è più di 7000 chilometri per le montagne italiane. Allora,
scusa, ripeti un'altra volta quanti chilometri, perché magari uno si è distratto e non ha messo bene a fuoco.
Più di 7000.
Più di 7000, Ciumbia.
Più di 7000, sì. Allora, per dare un'idea un po' più precisa, io sono partita da Muggia, che è un paesino dopo Trieste al confine con la Slovenia.
Sì, sì, siamo proprio quasi più in Slovenia che in Italia.
Esatto, da lì ho preso appunto, sono salita verso sulle Alpi e ho attraversato le Alpi da est a ovest, finendo le Alpi dalla Liguria, da lì prendendo gli Appennini e cavalcando tutta la catena degli Appennini che mi ha portato fino a Reggio Calabria. Da lì ho attraversato le isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna, sempre stando sulle catene montuose di entrambe le isole e finendo quindi a Santa Teresa di Gallura.
Ah, caspita, diciamo, a parte la comunità dell'Isola d'Elba che ci è rimasta male, che non l'hai visitata, per il resto hai fatto tutta l'Italia.
Sì, sì, sì.
Scusa, ma il contapassi del tuo telefono è saltato, è andato in tilt?
Ah sì, 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 non l'ho neanche messo, onde evitare, onde spaventarmi.
Vagamente possiamo dire quanti chilometri?
Più di 7000, quello sì. 7000.
No, no, me l'ho fatto ripetere per l'ennesima volta, perché è un numero che rimane un attimino impresso. Ma a questo punto chi ci sta ascoltando dice, vabbè, d'accordo, abituata a queste splua, a questi, tu sei un atleta, tutti i giorni e corri quante ore al giorno, cioè qual è la preparazione che hai avuto?
Allora, non ho fatto una preparazione specifica, perché... Allora, io arrivo dal mondo della danza, sono una ballerina e insegnante di fitness, quindi il mio lavoro tutti i giorni è comunque è sempre legato al movimento e in più tutti i fine settimana, essendo amante della montagna, sono o a fare alpinismo o a fare roccia, che siano falese, che siano vie multi-pitch, che sia una camminata con dislivello. Ecco quindi che non avevo bisogno di una preparazione specifica prima di partire.
Non sei una superwoman, sei una donna normale.
No. Sì, come tutti. Alla fine anche il cammino non è altro che fare un passo dopo l'altro, non è niente di trascendentale.
Senti,
è la costanza.
Senti, ti chiedo tre flash, uno sulle Alpi, uno sugli Appennini e uno insulare.
Flash, Val d'Aosta, Monte Bianco, bellissimo, mi sono messa a piangere dall'emozione.
Monte Bianco che cosa vuol dire tradotto?
Monte Bianco quando...
Perché per molti è la funivia, ma non penso che nel tuo caso...
No. Allora, Monte Bianco vuol dire che mi si è parato davanti tutto il massiccio del Monte Bianco. Il Sentiero Italia non porta in vetta, ma ci giri sotto, insomma. Per me il Monte Bianco è carico di ricordi, perché io in vacanza quando ero bambina sono sempre andata in Val Venì con i miei genitori, in tenda.
C'era dentro anche un carico di emozione personale.
Esatto, e quindi per me è stata un'emozione fortissima vederlo e farmi accompagnare da questo Monte Bianco, da questo massiccio per un giorno, un paio di giorni pieni, insomma, sì.
Senti, allora dici il Monte Bianco, il top a quel punto, poi dopo ti toccavano gli Appennini, lì easy, facile.
Più o meno, cambia tantissimo tutto, cioè cambia tutto, dalle Alpi agli Appennini sono due mondi diversi, sicuramente meno dislivelli, perché è più basso, ma un ambiente un po' più selvaggio anche, perché gli Appennini sono anche meno camminati, sono meno non hanno così tanti rifugi come ci sono sulle Alpi.
Certo, e se diciamo anche lungo gli Appennini un punto che ti ha dato una forte emozione?
Monti Sibillini, nella zona proprio delle zone terremotate, quella per me è stata vedere visto passare dall'Aquila, cioè proprio mi ha dato un forte impatto emotivo con tutti questi ruderi dove il tempo si è fermato.
Sì, sì, magari uno se l'è dimenticato, ma chi vive in quelle zone invece purtroppo ce l'ha ancora,
certo,
presente.
È proprio emotivamente impattante camminarci in mezzo.
Certo, manca uno scatto insulare.
Allora, vabbè, sommitali dell'Etna, per dire isole, Isola Sicilia, salire sul sommitali dell'Etna, bellissimo, e Sardegna è stata la punta alla Marmora, quindi la vetta più alta, che l'ho fatta con la neve.
Tu prima ricordavi che sei una ballerina, e allora a questo punto scatta la seconda parte di questa nostra chiacchierata. Tu, al termine di questa esperienza, non hai, hai deciso non di scrivere un libro, come fanno in molti,
esatto,
ma di fare uno spettacolo. Ci vuoi spiegare come sei riuscita a riportare su un palcoscenico, e tra l'altro sarà anche lo spettacolo che verrà presentato all'interno del Festival del Social Walking, questa tua esperienza? Bizzarra come scelta.
Sì, molto strana e anche difficile, perché è difficile mettere in danza 7 mesi di cammino. Io ho fatto, non ho fatto altro che mettere un piede davanti all'altro, quindi c'è stata una forte ricerca interiore in quello che mi portavano i passi, cosa mi ha portato a partire a camminare, i dubbi, le paure, la voglia di fare, che cosa porta con sé il cammino, porta stanchezza, fatica, gioia, incontri. E quindi è più un aspetto, diciamo, interiore, uno scavare nelle emozioni e provare a tirarle fuori.
Ma per costruire lo spettacolo è stato più difficile costruire la parte alpina o quella appenninica?
No, è stato difficile costruire tutto il viaggio.
Tutto? Sì, anche tutto i pezzettini viaggio di pianura che incontravi?
Esatto, tutto il viaggio, per non essere magari scontata, banale, per non essere artefatta, e quindi dare verità nel gesto che sia anche artistico.
Certo, per le musiche su cosa ti sei appoggiata?
Le musiche è stata una ricerca che anche lì andava a prendere il sentimento che io volevo passare, no? Quindi tanta ricerca musicale per andare a cercare quali emozioni mi faceva suscitare la musica e se quelle emozioni erano in linea con quello che io volevo rappresentare.
Con un guaro que la cosa está bacana. Colombia, Italo, 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 Italo.
Radio Popolare on the road, una puntata, quella di quest'oggi, dedicata a coloro che amano camminare, ma siccome siamo dei sinceri democratici abbiamo pensato anche a coloro che preferiscono pedalare. E allora l'ultimo servizio parla di un progetto molto intrigante per i pedalatori. Si chiama Progetto Strade Zitte e ne parliamo con Paolo Tagliacarne, che è collegato con noi telefonicamente. Benvenuto Paolo.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Cos'è il progetto Strade Zitte?
È un progetto che è nato una ventina di anni fa. La storia è di me che sto pedalando su una piccola stradina in salita nell'Oltrepò Pavese. Ero da solo e canticchiavo una canzone di Paolo Conte.
Beh, no, a questo punto ce la devi dire perché la mettiamo in sottofondo.
Hemingway. Hemingway del 1982 la canzone, mi sembra, se non ricordo male. E stavo cantecchiando questa canzone che a un certo punto dice: oltre le dolcezze dell'Avis Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada zitta che vola via.
Oltre le dolcezze della Risbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò.
E mentre canticchiavo ho detto: ma io sono su una strada zitta, e quindi quell'itinerario è nato come la strada zitta, che poi si è allargato, si è esteso. Oggi le strade zitte sono 314 itinerari tracciati, tutti assolutamente collaudati, disponibili gratuitamente sul nostro sito internet, che è turbolento.net, con tracce GPX scaricabili, quindi ognuno è in grado di scaricare la traccia e di andare dove lo portano le proprie gambe.
Sono itinerari per fondamentalisti del pedale o meno? Per esempio, non so, qua in radio un grande amico della radio è Marco Pastonesi, e Marco è un fondamentalista del pedale, ma solo per gente come lui o anche per umani?
Allora, Marco Pastonesi è un grande amico ed è un cultore delle strade zitte. C'è di tutto, diciamo che ci sono itinerari dai 25-30 chilometri in area navigli milanesi, c'è una splendida Basilicata coast to coast dove abbiamo riprodotto fedelmente la traccia del film di Rocco Papaleo, c'è una traversata dell'Italia da Gabicce a Bolgheri. Noi facciamo delle tappe da 80, 100, 120 chilometri, ma ognuno si può costruire la traccia con le tappe che vuole, cioè prende la nostra traccia, decide di fermarsi ogni 42 chilometri e si ferma ogni 42 chilometri. Abbiamo 4 livelli di difficoltà, dal facile al molto impegnativo.
Sono itinerari che uno può fare anche in splendida solitudine?
Assolutamente sì, anzi diciamo sì, assolutamente. Uno dei nostri motti, cioè Turbolento, è il punto d'incontro tra la velocità e la lentezza, e quindi non lasciamo mai indietro nessuno quando pedaliamo in gruppo.
Ti chiederei un paio di itinerari, partiamo con uno semplice, adatto anche a chi diciamo proprio non ha il fisico dell'atleta, non è uno che pedala tutti i giorni.
Direi che potrebbe essere uno degli itinerari lungo i Navigli, un classicissimo itinerario, con partenza dalla chiesetta di San Cristoforo al Naviglio Grande, che credo tutti i milanesi conoscano, è il Naviglio dove ci sono le canottieri. E se si esce di sabato e domenica, noi suggeriamo di attraversare il ponticello in ghisa che c'è in corrispondenza della chiesetta per...
Scusa, questo ponticello in ghisa praticamente è il Gran Premio della Montagna.
Beh, lo attraversi a piedi, per forza devi portarti la bicicletta, sì, in spalla, scendere sulla ripa del Naviglio Grande e portarsi verso il quartiere Barona. L'uscita da Milano, da via Barona, è sorprendente, perché di colpo, più o meno all'altezza della cascina Battivacco, la città cede posto alla campagna. Beh, di colpo si passa ai campi coltivati, ai prati, verso Assago. Suggeriamo di andare verso le piccole stradine di Gudo Gambaredo per andare a prendere un caffè o anche l'autopranzo volendo all'antica trattoria di Santoro, Arcangelo Santoro, amico di Sante Gagliardoni. Ha alcune foto del Vigorelli e di Sante Gagliardoni che ci pedala dentro appese nella sua sala da pranzo. È una chicca, questa è una chicca, ed è una passeggiata a misura di bambino, cioè è un gioco da ragazzi, è tutta pianura, sono diciamo che dalla chiesetta di San Cristoforo alla trattoria di Santoro sono circa 14-15 chilometri. Quindi
fattibile, fattibile. Invece il secondo itinerario te lo chiedo per il mio vicino di casa che pioggia, sole, grandine, neve, lui tutte le mattine mi esce in bicicletta e un giorno gli ho chiesto ma dove diavolo vai? E fa una ventina di chilometri per andare a lavorare, altrettanti per tornare, quindi lo consideriamo un discreto pedalatore. A lui cosa consigliamo?
Io gli suggerirei una opzione treno più bici. Prende il treno a Milano, scende a Bergamo. A Bergamo può o prendere la ciclabile della Valseriana o salire con la bicicletta sulla metrotranvia della Valseriana e portarsi ancora un po' più avanti, arrivare fino ad Albino, dove c'è il capolinea della TEB, che è la tranvia elettrica bergamasca. Da lì prendere la funivia, salire a Selvino e da Selvino ha la bellezza di una trentina di possibilità di percorsi, tutti mappati dal sottoscritto e amici, tutti disponibili sul sito di Turbolento e ha percorsi dai 25 ai 100 km. La cosa bella è un po' sorprendente è quella che con un'ora e mezza di treno più tranvia arrivi in un piccolo paradiso ciclistico che è tutta la Bergamasca. C'è un po' di traffico, ma se segue le strade zitte riesce a starne fuori.
Allora, strade zitte è un vero e proprio patrimonio. Vogliamo ricordare dove chi ci sta ascoltando trova questi itinerari, questo elenco di strade zitte?
Allora, va sul sito turbolento.net e in home page trova una bella icona, le strade zitte. Ci clicca e gli si apre un mondo ciclistico, direi, intrigante.
Noi abbiamo iniziato questa chiacchiera con un brano di Paolo Conte e ci ha spiegato anche il perché. Lo chiudiamo invece ascoltandoci.
Scusate se insisto, ma rimango su Paolo Conte, è Diavolo Rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a berti un'aranciata. Contro luce questo giorno se ne va.
Quelle bambine bionde con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo.
È tutto per quest'oggi, puntata ricchissima, grazie a Valentina che mi ha dato una mano a raccordare il tutto. On the Road torna la settimana prossima, io vi ricordo il viaggio in Irlanda nella seconda metà di giugno, trovate tutto sul sito di Radio Popolare, trovate invece il podcast di questa puntata sul blog della nostra trasmissione, On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Costoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.